Quindi do subito la parola a Rossana Scaricabarozzi di ActionAid. Prego, dottoressa.
Grazie. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio innanzitutto il Centro Veneto Progetti Donna per l'invito e mi dà l'occasione di presentare questa iniziativa che speriamo vada a sommarsi alle richieste dei centri a livello nazionale, vuole essere un nostro contributo appunto per dare anche valore a queste richieste. Due parole su chi è ActionAid e perché lavoriamo su questo tema. ActionAid è un'organizzazione internazionale impegnata contro la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Lavoriamo in 45 paesi del mondo e raggiungiamo circa 15 milioni di persone. Cerchiamo soluzioni di lungo periodo alla povertà. Siamo convinti che la povertà e l'esclusione non siano un fatto ineluttabile, ma sono il prodotto di scelte politiche. Non ci limitiamo quindi a creare dei servizi di base, ma a creare le condizioni per cui il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle donne sia duraturo nel lungo periodo. E creiamo anche connessioni tra il livello nazionale, locale e internazionale. Fenomeni come la violenza hanno cause comuni, anche se poi i fenomeni sono magari anche diversi, a volte simili nei diversi contesti. Crediamo che certe risposte possano essere comuni e che partano appunto dalla volontà politica e da una presa in carico appunto di questi problemi. Lavoriamo contro esclusione sociale e povertà anche in Italia, in particolare anche nella zona di Padova-Treviso e in altre 8 regioni italiane. E ci occupiamo di diritti delle donne perché siamo convinti che per un intervento, per essere efficace nel lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, debba rispondere a bisogni diversi di donne e uomini. Le nostre aree prioritarie di intervento sono la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e il tema dell'ingiustizia economica, partendo dal disuguale carico di lavoro di cura che è ancora carico delle donne. Quindi lottiamo per una maggiore redistribuzione sia tra istituzioni e mondo privato, ma anche tra donne e uomini. I diritti delle donne però sono anche un tema trasversale a tutto il nostro lavoro. Noi ci occupiamo di diversi temi a livello internazionale e anche a livello nazionale qui in Italia, dall'istruzione alla risposta alle emergenze, l'ultimo esempio è quello del Nepal, dal diritto al cibo a una governance giusta e democratica. Cerchiamo di inserire una prospettiva di genere, un'analisi di genere dei problemi per appunto migliorare l'efficacia delle nostre risposte. Donne che contano è un'iniziativa che si prefigge di promuovere la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici per prevenire e contrastare la violenza e perché è proprio una campagna per la trasparenza. Siamo partiti dal fatto che l'Italia è già dotata di varie leggi per prevenire e contrastare la violenza. Nel 2009 è stato lanciato un primo piano nazionale finanziato con 18,6 milioni di euro per il biennio 2009-2011. Eppure, riprendo un dato che si citava prima sui servizi di accoglienza, i posti letti nelle case rifugio mancano rispetto a delle raccomandazioni, a degli standard minimi fissati in sede internazionale del 92%. Questi sono gli ultimi dati della rete europea dei centri antiviolenza e, come si diceva prima, la dice tutta. Ovviamente ci sono varie cause che le associazioni e i centri hanno sollevato nel corso degli anni, prima di tutto che i fondi sono pochi, sono discontinui, dal primo piano nazionale sono passati ormai 4 anni e adesso ci sarà un nuovo piano e ci sono stati dei nuovi finanziamenti che si spera saranno poi continuativi nel lungo periodo. Ci sono notizie sempre su giornali che riguardano varie regioni da nord a sud di centri antiviolenza a rischio chiusura, ma anche semplicemente di centri che hanno dovuto nel tempo, a fronte di una riduzione di risorse, tagliare il numero di servizi che erogavano. Si parlava prima della Convenzione di Istanbul, c'è chi prima l'ha già fatto molto meglio di me, quindi non mi ci soffermo. Ho messo un'immagine con il sole, potrebbe essere il sole in una situazione appunto di incertezza e da capire poi che cosa cambia effettivamente con l'entrata in vigore di questa convenzione, che cosa farà l'Italia nei prossimi anni per implementarla. Parlavamo di un nuovo piano, di nuove risorse. Dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia è stato approvato il cosiddetto decreto femminicidio, che prevedeva 17 milioni di euro per il biennio 2013-2014 per prevenire e contrastare la violenza. Questi fondi in realtà sono stati soltanto ripartiti nell'estate del 2014 tra le regioni e questo schema l'abbiamo creato per vedere un po' come sono state ripartite le risorse nelle varie regioni. Più scura la regione, più soldi ha ricevuto. Ovviamente il calcolo è stato fatto sulla base di centri antiviolenza esistenti, case rifugio esistenti, in base alla popolazione. Quello che le risorse sono state ripartite sì tra regioni, ma è stato presentato uno schema che andava a indirizzare una quantità di risorse per nuovi centri antiviolenza, per la programmazione regionale, centri esistenti e case rifugio esistenti. Ai centri e alle case rifugio sono andati 2,2 milioni di euro, la grossa fetta è andata alla programmazione regionale. E su questo ci sono già state delle proteste in questi anni, appunto a parte dei centri, perché la quota di risorse a loro riservate era alquanto residuale. Nel dicembre 2014 poi sono stati confermati legge di stabilità circa 9 milioni di euro l'anno per il prossimo triennio, quindi a partire dal 2015 e il 2017. C'è da dire che poi alcune criticità già si possono rilevare in questo processo. Di già che i fondi stanziati nel 2013 poi sono stati effettivamente erogati un anno dopo, sono stati ridotti di poco, effettivamente di 16,5 milioni invece di 17 dalla conferenza Stato-Regioni, e mentre il decreto femminicidio prevedeva 10 milioni l'anno per il triennio successivo, si parla di 9 milioni. Poi magari se ci sono novità in merito sentiremo anche il dottor Palma. Il contributo per ogni centro è di circa 6.000 euro e 6.700 per le case rifugio, che sono alquanto appunto residuali per ogni struttura, ma spesso poi dopo l'erogazione dei fondi, andando ad analizzare come le regioni hanno organizzato la spesa, si vede che spesso anche i calcoli sul numero di strutture presenti sul territorio non collimano con i dati aggiornati e presentati dalle regioni. L'altra criticità è che si è chiesto spesso dei criteri minimi per definire case rifugio e centri antiviolenza, ma questi sono stati adottati spesso dopo che le regioni hanno adottato delibere che organizzavano appunto i fondi ricevuti. E quindi da dove siamo partiti per monitorare come è andata la spesa? Siamo partiti dalle scadenze che il Dipartimento Pari Opportunità ha fissato per le regioni, ossia che entro fine gennaio 2015 le delibere, il numero aggiornato dei centri doveva essere inviato al Dipartimento Pari Opportunità e a fine marzo doveva essere inviata una relazione con le attività svolte nelle varie regioni. E quindi siamo andati un po' ad analizzare quella che è stata la documentazione prodotta dalle regioni, in particolare dalle delibere regionali. E come siamo partiti? Partendo appunto dall'analisi delle delibere, abbiamo lanciato una petizione che chiedeva alle regioni di pubblicare in modo trasparente come avrebbero usato i fondi. Allo stesso tempo però siamo partiti noi stessi ad andare a analizzare questa documentazione. L'abbiamo fatto attraverso due strategie. Una è attraverso attivisti di ActionAid, che ringraziamo e che sul territorio si sono veramente mobilitati sia per costruire un dialogo con i centri antiviolenza e sia ad andare a reperire proprio queste delibere, che vi assicuro è difficilissimo reperire nella maggior parte dei casi. E poi siamo andati ad analizzare i dati e quanto veniva stanziato per ogni attività prevista. Il lancio della petizione è avvenuto il 25 novembre del 2014, il target erano appunto le regioni e le due province autonome. L'obiettivo era avere i dati in formato aperto. Abbiamo scelto l'open data, che è una raffineria in termini di trasparenza, ma perché è proprio gli open data? La metafora dei Lego ce lo spiega bene. Gli open data sono dati primari che, se messi a disposizione di cittadine e cittadini, possono essere composti e possono essere fatti analisi. Possiamo capire per esempio perché un intervento ha funzionato bene o non ha funzionato. E ovviamente, se sono tempestivi e completi, offrono una panoramica completa di quello che effettivamente avviene sul territorio. L'attivismo, appunto, l'ho già detto, abbiamo ovviamente collaborato anche col Centro Veneto Progetti Donna, abbiamo raccolto le testimonianze di questo centro e di altri centri in Italia per andare a vedere un po' come si vive, come si vive con risorse esigue, con risorse non sicure e che cosa i centri antiviolenza fanno comunque a titolo volontario per assicurare i servizi di base sul territorio, servizi molto importanti tra l'altro. E che cosa abbiamo scoperto poi con le nostre attività di analisi e monitoraggio? Appunto, con grande fatica abbiamo reperito 13 delibere online, soltanto 13 su 21, se calcoliamo le due province autonome, appunto facciamo 21 amministrazioni. Altre 3 sono state reperite su richiesta e 6 non le abbiamo trovate. Dopo vi faccio vedere la mappa delle regioni di cui non abbiamo trovato. E che cosa abbiamo rilevato dalle delibere che siamo riusciti a reperire? Innanzitutto una diversità enorme delle strategie adottate dalle varie regioni, ma anche del livello di dettaglio che è stato fornito. La buona notizia è che molti, vista l'esiguità delle risorse destinate ai centri antiviolenza, molte regioni hanno deciso di aumentare la quota riservata, alcune addirittura hanno destinato tutti i fondi ricevuti, anche quelli per la programmazione regionale, al funzionamento dei centri sul territorio. Molte, ma questo è soltanto un dettaglio organizzativo, hanno poi ripartito le risorse tra province e comuni. Non tutte le regioni forniscono dettagli su che cosa intendono fare con le risorse destinate alla programmazione regionale. Appunto, alcune scelgono di potenziare la rete sul territorio, di avviare dei nuovi servizi come ad esempio il codice rosa, altre li riservano appunto ai centri antiviolenza, altre invece non danno nessun tipo di informazione. E quasi nessuna regione fornisce poi i nomi delle strutture presenti sul territorio, quelle che rispondono, diciamo, ai criteri poi confermati in conferenza unificata, e neanche quelle che poi beneficeranno dei fondi. Un'informazione importante perché va a rispondere un po' alle proteste dei centri e al rischio che le risorse siano appunto stanziate un po' a pioggia, anche a strutture generiche che non sono per forza specializzate nella prevenzione e nella risposta alla violenza. E una nota preoccupante viene invece dalla Lombardia, che include i consultori all'interno delle strutture che possono beneficiare dei fondi. Questo ovviamente, parliamo di lotta tra poveri, però ovviamente se un intervento è destinato per determinati servizi c'è il rischio poi di dispersione e dell'inefficacia anche dell'intervento e dello stanziamento. A partire da questa analisi abbiamo elaborato un indice di trasparenza elaborato da noi a partire dalla nostra esperienza, ovviamente è migliorabile e ovviamente non può tenere conto di tutte le variabili che andrebbero prese in considerazione, ma questo proprio per la nostra anche capacità di analisi a questo stadio. Per esempio, un elemento che andrebbe sicuramente valorizzato è quanto a livello regionale, provinciale, comunale vengono consultati i centri antiviolenza, con che tecniche, quindi come la partecipazione viene considerata effettivamente una forza in questo processo. Ci siamo limitati a vedere il formato della pubblicazione dei dati, quanto fossero facilmente accessibili e anche il livello di contenuto, quindi quanti dettagli venivano appunto forniti nelle delibere. Le 6 amministrazioni maglia nera, che hanno un punteggio da 0 a 15 pari a 0, e sono Calabria, Sicilia, le 2 province autonome di Trento e Bolzano, Molise, Friuli Venezia Giulia, hanno appunto un punteggio pari a 0 perché non è stato possibile reperire le loro delibere né online né su richiesta, neanche dopo varie richieste. L'altro elemento di interesse è che nessuna regione raggiunge il massimo della trasparenza, quindi anche le regioni più virtuose, anche in questo caso le regioni più virtuose sono Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Sardegna, comunque possono fare di più. Il punteggio massimo raggiunto da queste regioni è 11. Il Veneto raggiunge un punteggio pari a 7, che cosa manca rispetto ad altre regioni? Manca la pubblicazione in open data per quanto riguarda la forma, manca l'elenco completo delle strutture. Il Veneto è una di quelle regioni che presenta nella delibera un numero di centri, case di secondo livello e case rifugio diverso rispetto alla rilevazione pubblicata nel documento approvato in conferenza Stato-Regioni e che era poi servito a ripartire reperire le risorse e nonostante si riconosca questo, però non c'è un elenco completo di queste strutture. I risultati che abbiamo raggiunto finora, c'è stata un grande apprezzamento da parte della cittadinanza. La petizione ha raggiunto più di 24.000 firme. La Toscana e le Marche hanno accolto il nostro appello di pubblicare i dati delle delibere in formato open data, e anche il mondo politico un po' si è mosso e un senatore ha presentato un'interrogazione parlamentare chiedendo appunto, anche rispetto alla relazione alle Camere che il governo dovrà fare a giugno su come sono stati spesi i fondi, ha chiesto conto appunto di questo processo e portando appunto la nostra analisi. E la pressione attraverso comunicati stampa, azione attraverso i social media, in particolare Twitter, ha portato il Molise a rispondere e a inviare tutta la delibera. Da notare che due delle regioni maglia nera, che dopo appunto questa azione mediatica hanno risposto, che sono il Molise e la Sicilia, hanno deliberato dopo il dicembre 2014, che in teoria era un po' la scadenza per l'adozione delle delibere, quindi non l'abbiamo trovata anche perché non esisteva. E questo un po', ovviamente le delibere sono soltanto un primo passo, poi ci sono tutti i risultati dei bandi e questo è un processo lungo, appunto faticoso ed è ancora in corso, però vi presento un po' quello che è successo in Veneto. Questa è la ripartizione che è stata scelta dal Veneto. Si è deciso di stanziare ai centri antiviolenza esistenti circa 58.000 euro, alle case rifugio circa 47.000, per la costituzione di nuovi centri 692.000, quasi 693.000, e per la programmazione regionale 641.000. E il Veneto specifica che nella programmazione regionale i fondi sono messi a bando per le strutture antiviolenza presenti sul territorio. A questo, ed è un elemento che ha fatto raggiungere un punteggio più alto al Veneto, si specifica anche che sono previste risorse regionali aggiuntive a quelle nazionali per questo tema. I risultati dei bandi... Appunto, dopo l'adozione della delibera sono stati annunciati ulteriori 200.000 euro e i risultati dei bandi hanno mostrato questa suddivisione poi di risorse. L'elemento forse un po' preoccupante è che rispetto ai fondi stanziati sono stati spesi 817.500 euro rispetto al 1.042.000 euro di risorse stanziate, e 224.000 euro non sono stati spesi. Questo per la gestione delle strutture. Stessa cosa però è successa anche per l'istituzione di nuovi centri. Secondo il documento di riparto della Conferenza Stato-Regioni, in Veneto si dovevano prevedere 22 nuove strutture, ne sono state create 6 ad oggi e 380.000 euro non sono stati spesi. Il problema di queste risorse non spese è che poi sta al Dipartimento Opportunità decidere se revocarle e quindi riprendersele, o se in qualche modo, visto che era un primo processo, poi verranno riallocate sempre alla stessa regione e nel prossimo riparto. I prossimi passi sono appunto l'analisi e la comparazione dei risultati dei bandi in tutte le 21 amministrazioni, quelle che riusciamo a reperire che richiederemo. Nel lungo periodo ovviamente ci riproponiamo di misurare anche quello che è l'impatto del finanziamento, anche per andare a vedere se ci sono appunto regioni dove i fondi sono spesi meglio, dove ci possono essere appunto in questo senso buone pratiche e che possono essere anche replicate. Continuiamo la nostra richiesta di trasparenza e approfitto della presenza del dottor Palma anche per chiedere se può essere possibile anche a livello centrale in qualche modo pubblicare le relazioni, visto che erano previste delle scadenze di consegna da parte di regioni e province autonome, se è possibile metterle in un luogo unico del Dipartimento Pari Opportunità in modo che siano appunto accessibili e io non devo faticare per reperirle, non solo io ovviamente ma tutti. E mi fermo qua, ovviamente porto via poco tempo perché sono più interessata magari a rispondere a delle domande o a delle curiosità, e vi ringrazio per l'attenzione.